L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Anche se non è molto chiaro, partiamo quest'oggi nel cercare di capire che cosa potrà verosimilmente accadere dopo il 18 di maggio. L'Angolo Rosso, Daniele Quiriconi, il segretario regionale della Fisac della CGL, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno, bentrovato. E con noi anche Federico Di Marcello, il segretario della Fisac MPS, che sentiremo tra poco quando parleremo dei DMPS. Buongiorno Federico, anche a te ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Partiamo da questo 18 maggio, Daniele, se sei d'accordo, perché diciamo prima di tutto che le banche su appuntamento, con orario ridotto, eccetera, eccetera, ma sono sempre state aperte. Ecco, dalla prossima settimana che cosa si prefigura secondo te? Abbiamo visto che c'è anche, come dire, uno scarto tra regione e il governo centrale. Voi che cosa raccomandate come sindacato a lavoratori e clienti?
Beh, intanto ieri è stato sottoscritto un accordo delle organizzazioni sindacali nazionali con l'Associazione dei banchieri per superare gradualmente le modalità di accesso alle banche solo con appuntamento, in coincidenza con l'allargamento delle misure di agibilità, diciamo, che il governo proporrà a fine della settimana. Noi raccomandiamo prudenza, prudenza e prudenza, perché non siamo affatto fuori da questa emergenza. Siamo preoccupati delle file che si possano determinare. Alcune banche hanno deciso, per esempio, di affidarsi a delle guardie giurate per limitare il flusso, ma chiunque di noi in questi giorni è andato in quelle gli uffici che non avevano organizzato per appuntamento esclusivamente la propria attività, penso a un qualsiasi ufficio postale, si sarà reso conto dei problemi connessi alle file lunghe, spesso decine e decine di metri per accedervi. Ecco, naturalmente adesso siamo in una situazione diversa dal punto di vista della protezione dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale, però diciamo andate in banca solo se avete delle cose importanti da fare. Un investimento finanziario lo potete rimandare anche di qualche settimana o di qualche mese. E siamo preoccupati anche del fatto, perché non vogliamo solo fare appello al buonsenso dei cittadini e degli utenti, che un po' di banchieri, naturalmente a seconda del maggiore o minore zelo della dirigenti di fascia intermedia, pensano che si possa riprendere a fare quello che si faceva prima, quindi si fanno pressione sui lavoratori perché si facciano budget, le cosiddette pressioni commerciali. Avremmo preferito che questo zelo ci fosse nel fare norme chiare e semplificate per anticipare la cassa integrazione ai tanti lavoratori che ancora non l'hanno riscosso e che vivono una situazione di grande difficoltà. Io spero che il governo, noi come sindacato glielo abbiamo detto, CGL e CGL l'hanno sollecitato più volte, produca una norma nel prossimo decreto da 55 miliardi di semplificazione di accesso alle procedure anche di anticipazione di questi strumenti, altrimenti il rischio è che la rabbia di chi è da 2 o 3 mesi senza stipendio si possa scaricare sull'incolpevole lavoratore dello sportello bancario.
Un grande tema riguarda il passaggio di consegne in MPS, per questo abbiamo con noi anche Federico Di Marcello, perché il prossimo, appunto, data fatidica 18 maggio, finisce il mandato dell'amministratore delegato Morelli, si insedia il nuovo CDA, il nuovo presidente, il nuovo amministratore delegato Guido Bastianini, nominato dal governo. CGL regionale e Fisac hanno nei giorni scorsi preso posizione sul futuro della più importante ancora banca con testa in Toscana, dove conta ancora oltre 5.000 dipendenti, 320 sportelli, 22.000 lavoratori, questo a livello nazionale. Un flash velocissimo, Daniele, veramente 30 secondi, poi lasciamo commentare a Federico Di Marcello, se sei d'accordo.
Beh, la raccomandazione che facciamo, al di là del modo con cui siamo arrivati, diciamo, a queste nomine, che meriterebbe un capitolo specifico, è che nel momento in cui il governo si appresta a varare norme di protezione, la cosiddetta golden power, di aziende che sono scalabili dall'esterno, soprattutto dall'estero, diciamo, sarebbe singolare pensare di, rispettando un piano che è superato dagli eventi, concordato con le autorità europee di mettere in vendita e privatizzare il Monte dei Paschi in questa situazione. Tutti gli analisti dicono che nel 2021 e anche nel 2022 ci sarà il periodo peggiore per il sistema bancario europeo, sul quale si scaricheranno i riflessi dei fallimenti delle attività economiche di questi mesi, quindi noi diciamo prudenza, riconfermando tutto quello che abbiamo sempre detto sull'unità della banca, che non può essere spezzata o comunque sottoposta a scelte diciamo che mettono in discussione la sua funzione, e lo diciamo naturalmente per il peso che questa banca ha non solo in Italia ma in modo particolare nella nostra regione.
Sentiamo Federico Di Marcello se ce la spiego per bene questo passaggio.
Sostanzialmente sono molto d'accordo con quello che Daniele ci ha appena detto. Il board proposto dal MEF è all'insegna della discontinuità e dell'assoluta assenza di legame con la città di Siena. Personalmente non la vedo per forza un elemento negativo, mi aspetto però da questo board immediata chiarezza sugli obiettivi futuri di Banca Montepaschi. È imprescindibile per noi sapere se la presenza dello Stato nel capitale della banca rispetterà o meno la scadenza fissata, che ricordo a tutti è quella del dicembre del 2021, o se al contrario attraverso il MEF l'obiettivo del nuovo Consiglio di Amministrazione sia quello di chiedere una revisione del piano di ristrutturazione ed eventualmente di prolungare la permanenza dello Stato nel capitale azionario. Francamente al momento riterrei opportuna di sicuro la prima eventualità, cioè quella del piano, nel senso che l'attuale piano risalente al 2017 è nato sotto le imposizioni della Commissione europea e a mio avviso aveva in sé obiettivi già difficilmente raggiungibili quando è nato. L'attuale fase di emergenza sanitaria l'ho reso adesso del tutto inadatto ad affrontare anche il più immediato futuro di Banca MPS. Non è rispondente né alle necessità della banca né ai bisogni dell'economia reale del Paese, che ha necessità di sostegno economico in tutte le sue declinazioni. Di fronte ad un nuovo prevedibile, purtroppo, aggiungo, picco di crediti deteriorati, una banca non può avere vincoli normativi differenti rispetto alle concorrenti. Montepaschi in questo momento ha bisogno di un piano di sviluppo e non di un piano di ristrutturazione, che è quello attuale. Rispetto invece alla presenza dello Stato, credo che in questo momento, come ha detto Daniele, sia il momento peggiore per far contendere al mercato un importante gruppo bancario. Montepaschi deve essere nelle condizioni di affrontarlo, questo mercato, alla pari dei soggetti che eventualmente sarebbero interessati ad una fusione. È essenziale dal punto di vista economico e soprattutto per la tutela dei suoi lavoratori, dei territori in cui gravitano, oltre alle filiali, numerosi distaccamenti di strutture centrali e politecnologici. Io in sostanza mi aspetto una dirigenza, un board nuovo che sia aperto al confronto con le organizzazioni sindacali, che sia attenta ai bisogni dei lavoratori e che difenda l'integrità del perimetro dell'intero gruppo Montepaschi così come lo conosciamo oggi.
Non c'è dubbio, Federico Di Marcello, grazie anche per aver sottolineato, come dire, ovviamente l'eccezionalità del momento, cioè non siamo in un momento ordinario, cioè già MPS non era in un momento ordinario, diciamo, senza il Covid-19, per cui queste due cose vanno comunque tenute insieme e lì ci sono delle aspettative anche da parte del nuovo amministratore delegato, del nuovo presidente, eccetera, eccetera. Cioè anche loro devono capire che il momento è particolare, l'interlocuzione con tutti in questo momento secondo me è fondamentale, Federico.
L'interlocuzione è fondamentale, ripeto, noi ora non voglio tornare già al passato prima di essere nel futuro, però con l'amministratore delegato uscente abbiamo avuto diverse divergenze di opinione, non voglio chiamarli scontri, comunque confronti anche a tratti molto, molto aspri, però devo dire che il confronto con le organizzazioni sindacali non è quasi mai mancato. Sarò fatto di alti e bassi come è normale che sia, però è stato essenziale per trovare una convergenza.
Daniele Quiriconi, torniamo un attimo alla questione da cui siamo partiti, perché ci sono dei dati INAIL che riguardano i lavoratori e i contagi. Ci racconti di questo?
Sì, appunto nei giorni scorsi l'INAIL ha fornito i dati sui quasi 40.000 lavoratori che si sono contagiati nel corso della propria attività ed è naturale che essendoci milioni di persone che hanno continuato a lavorare e sottolineo anche qui ancora una volta tanti lavoratori del credito, delle assicurazioni che non hanno mai smesso di presidiare il loro posto di lavoro, era evidente che lì ci fosse un rischio. Si stima che siano un migliaio i lavoratori delle banche che hanno contratto il Covid. Proprio per questa ragione, nonostante l'INAIL nei suoi studi, nelle sue proiezioni, non inserisca i lavoratori delle banche e delle assicurazioni tra quelle massimamente a rischio, noi ci permettiamo di dire che laddove c'è un contatto, c'è un assembramento di fatto, vista alcune foto fuori da alcune filiali in questi giorni che mi hanno molto impressionato, con decine di persone con la mascherina vicina che aspettavano di entrare in banca. Ecco, se questo accade dalla prossima settimana corriamo seri rischi, per cui torno, fermo restando che dovremo a livello di singole aziende stipulare accordi che rendano il più possibile tranquilla, diciamo, questa ripresa quasi ordinaria dell'attività. Faccio di nuovo appello all'intelligenza e alla sensibilità dell'opinione pubblica, degli utenti, dei clienti di questi servizi, perché rispettino le norme di distanziamento, di accesso individuale a questo tipo di servizi per dare tutti quanti un contributo al contenimento di questa pandemia.
Daniele Quiriconi, grazie per essere stato con noi questa mattina e grazie anche a Federico Di Marcello. Buona giornata a voi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.